Ecco, lezione di oggi, cominciamo seriamente la parte geometria differenziale e nel primo semestre, per fino a gennaio, facciamo la parte che riguarda le curve, cioè faremo essenzialmente le definizioni base, vedremo quali sono le curvature, vedremo il teorema fondamentale di esistenza di unicità. E un po' di esempi giusto per imparare a fare i conti. Allora, curve differenziali, la prima cosa è come si possono definire le curve. E ci sono due definizioni possibili, in realtà noi ne useremo una che è la più semplice, ma sono equivalenti. Le curve di per sé per noi sono sottoinsiemi di Rn che essenzialmente sono di dimensione 1, ma non sono rette, non necessariamente rette. Allora, com'è che possiamo definirle? La prima possibilità è esattamente questa. Diciamo che è un sottoinsieme di Rn, però con la proprietà che in ogni punto di questo insieme c'è una un intorno aperto in Rn, tale che questo intorno intersecato con l'insieme è essenzialmente isomorfo a un intervallo, diffeomorfo a un intervallo di R. Quindi uno potrebbe dire curve sono sottoinsiemi di Rn, tali che sottoinsiemi curve sono diciamo C sottoinsiemi di Rn, tali che per ogni punto appartenente a C esiste un disco in Rn, un disco D in Rn, e sapete cosa sono i dischi aperti? Ok? Sono le cose centrate in un punto minore o uguale di R, tale che quando prendete la curva e la intersecate con il disco, è diffeomorfo a un intervallo aperto di R. Quindi disco aperto, cioè deve essere qualcosa tale che in ogni punto c'è un intorno aperto nello spazio, in modo tale che quando fate quell'intorno intersecato con l'insieme che vi interessa, potete trovare un diffeomorfismo con un intervallo aperto di R. Cioè in sostanza è un sottoinsieme di Rn che localmente vicino ad ogni punto è diffeomorfo a un intervallo aperto di R. E noi non useremo questa definizione perché è un po' implicita e ne useremo un'altra che è più esplicita, ma richiede qualche specifica. Diremo una parametrizzazione. Diciamo l'immagine, ma adesso vi dirò più precisamente, immagine in Rn di una parametrizzazione da I verso Rn, dove I è un intervallo aperto di R. Non è del tutto ovvio che le due definizioni siano equivalenti, ma è abbastanza intuitivo. Se prendete una funzione da un intervallo verso R, basta che sia almeno C1, allora intorno a ogni punto trovate chiaramente una sfera in cui l'immagine è esattamente con la parametrizzazione isomorfa a un aperto di R, a un intervallo aperto di R, e non è così chiaro viceversa. Ma a noi non interessa, diciamo, voglio solo che siate consci che potremo usare due definizioni, ne useremo una. Usiamo la seconda esattamente. Definizioni possibili, diciamo. La definizione che usiamo è questa. Definizione. Diciamo cos'è una curva parametrizzata. Una curva parametrizzata in Rn è per definizione una gamma da I verso Rn con I un intervallo aperto di R. E gamma, allora, curve parametrizzate in Rn di classe CK è con gamma funzione reale di classe CK sull'intervallo, il che vuol dire che è una funzione continua derivabile k volte con le derivate fino alla k-esima. Ok? E questa è la terminologia che avete usato in analisi, penso. Funzione di classe CK vuol dire una funzione k volte derivabile con le derivate continue fino alla k-esima. Naturalmente, cosa vuol dire che questa funzione è derivabile? Questa sarà una funzione che manda il parametro t in gamma di t, il quale è un punto di Rn, quindi sarà gamma 1 funzione di t, puntini puntini, gamma n funzione di t, e le funzioni gamma i sono di classe CK. D'accordo? Dire che un vettore di classe CK vuol dire che tutte le funzioni che lo compongono come vettore sono di classe CK. Ok, noi in realtà siamo interessati non tanto alla parametrizzazione quanto all'immagine in Rn di quella funzione gamma. Noi siamo interessati alla immagine di gamma, cioè il gamma di come sottoinsieme di Rn. E quindi la parametrizzazione ci servirà per fare i conti, ci servirà per calcolare tutto, ma in un certo senso è un po' irrilevante. Quello che ci interessa è l'insieme immagine. E allora diciamo che cosa vuol dire cambiare i parametri. Cambiamento di parametro se J verso I che manda S in T calcolato in S è un difeomorfismo tra intervalli aperti di R. Difeomorfismo vuol dire che è C infinito ed è invertibile con inversa C infinito, e in realtà ci basterà di classe Cm quando useremo curve di classe Cm. Cambiamento di parametro. Se questo è un difeomorfismo, allora la curva parametrizzata ottenuta per composizione, facciamo J verso I e poi usiamo gamma verso R alla n, che manda S in TDS e quindi manda questo in gamma calcolato in T calcolato in S. Ecco a che cosa serviva quello che ho fatto l'altro giorno. Si dice riparametrizzazione di gamma. Allora, molto spesso questa curva composta la chiamiamo gamma tilda per velocità, diciamo. Gamma tilde calcolata in S per definizione è gamma calcolato in T calcolato in S. Quindi diremo che una curva è una riparametrizzazione di un'altra se esiste un cambiamento di parametro tale che la prima curva è l'altra applicando il cambiamento di parametro. Diremo quindi, diciamo, che gamma tilde gamma primo, pardon, gamma primo, riparametrizzazione, se esiste un cambiamento appunto di parametro, cioè esiste un difeomorfismo tale che allora, bisogna mettersi d'accordo, naturalmente gamma è una funzione da i verso Rn, gamma primo è una funzione da un intervallo j verso Rn, allora è una riparametrizzazione se gamma primo calcolato nel suo parametro S è esattamente gamma calcolato in T calcolato in S, dove questa è la funzione che manda S in T di S. Cioè, diciamo che due curve sono una riparametrizzazione dell'altra se esiste un cambiamento di parametro che manda una nell'altra. Allora, non è una sorpresa che questa relazione è una relazione di equivalenza. Ogni curva è riparametrizzazione di se stessa, usate la funzione identica per intervallo. E se una curva è riparametrizzazione di un'altra, usate l'inversa della riparametrizzazione e anche la seconda è riparametrizzazione della prima. Se avete una curva riparametrizzazione di una, riparametrizzazione di una terza, la prima e la terza. Fate composizioni lo sono. Riparametrizzare quindi è una relazione di equivalenza. Riparametrizzazione di curve è una relazione di equivalenza. E allora noi diremo che le curve sono l'insieme quoziente, curve parametrizzate, modulo riparametrizzazione. Quindi le curve saranno una parametrizzazione fissata, ma sono equivalenti tutte le sue riparametrizzazioni, che danno ovviamente la stessa immagine in R. Quindi definizione definitiva, diciamo. Definizione curva in Rn è uguale a, come insieme, curve. Quindi curve in Rn, curve parametrizzate in Rn, modulo riparametrizzazione. Questo insieme è circa. Senza circa, diciamo solo che non lo dimostriamo esplicitamente, è in corrispondenza biunivoca con le immagini delle curve. Caratterizzato è una curva, che vuol dire classe di equivalenza di parametrizzazioni, è determinata dalla sua immagine in Rn, che è quello che vogliamo, noi vogliamo studiare l'immagine in Rn. Se cambiate parametrizzazione, comunque l'immagine è la stessa, è determinata la sua immagine Rn e la classe CK non dipende dalla parametrizzazione. Cioè è ben definita. Se una curva di classe CK comunque la riparametrizzate, siccome la parametrizzazione è difeomorfismo, C infinito, quando componete funzioni CM con funzioni C infinito resta comunque CM. D'accordo? Quindi la nozione di classe, quanto è derivabile, è ben definita sulle classi di equivalenza. Ok, allora questa è la definizione formale. Naturalmente noi siamo autorizzati a pensare che la curva è un sottoinsieme di Rn, a me interessa studiare quel sottoinsieme di Rn, e la parametrizzazione ci serve per studiarlo. Però parametrizzazioni diverse della stessa curva sono la stessa curva, danno la stessa curva. Ok, allora è meglio anche dire che una curva la chiamiamo piana se è contenuta in R2 oppure contenuta in un piano in Rn. Si dice piana se è contenuta in R2 o comunque contenuta in un piano dentro ad Rn. Che si dice spaziale se è contenuta in R3 o comunque in uno spazio di dimensione 3 contenuto in R3. Noi caratterizzeremo le curve in RN in generale, però nel caso del piano e dello spazio avremo anche formule esplicite per calcolare tutti gli invarianti delle curve. E naturalmente più aumenta la dimensione, più è difficile trovare formule esplicite, anche se la difficoltà è puramente tecnica, cioè nessun ostacolo teorico. Solo che le formule diventano complicate e nessuno vuole scriverle. Invece in dimensione 2 e 3 le formule sono semplici, sono simpatiche. E abbiamo un sacco di esempi. Ok, allora questa è la definizione di curve e adesso bisogna dare un'altra definizione importante che non bisogna confondere con la classe della curva. La classe della curva è quanto è differenziabile la curva. Quando prendete le funzioni che definiscono le curve differenziate, vedete fin dove riuscite. E c'è un'altra nozione importante che invece è la regolarità della curva. Naturalmente tutte le proprietà che studiamo delle curve avremmo l'obbligo di controllare che non dipendano dalla parametrizzazione che abbiamo scelto. Ecco, non lo farò quasi mai esplicitamente, perché le curve sono classi di equivalenza, curve parametrizzate e modulo parametrizzazione. Quindi le cose che hanno senso per una curva sono le cose che possiamo definire usando una parametrizzazione, ma non deve cambiare se cambiamo parametrizzazione, altrimenti non abbiamo finito. D'accordo? Ecco, non lo farò quasi mai, ma sarà quasi sempre ovvio che quello che definiamo non dipende dal parametro con cui descriviamo la curva. Se riparametrizzate, la definizione rimane la stessa. Allora, regolarità, una gamma, una curva di classe CK, si dice di classe almeno CK. Di solito le nostre curve sono di classe C infinito, quindi non c'è problema. Di classe almeno CK si dice K regolare. Sono incerto se specificare in un fissato punto e dopo è K regolare se va in tutti i punti. D'accordo? Potremmo dire K regolare in un fissato punto e poi dire è K regolare se è K regolare in tutti i punti. Diciamo direttamente cosa vuol dire. È K regolare se i vettori gamma primo, derivata di gamma, gamma secondo, derivata seconda, puntini puntini, gamma k, derivata kesima, sono linearmente indipendenti. In quanto vettori di Rn. Allora, per ogni t appartenente all'intervallo di parametrizzazione, in quanto vettori di Rn. Quindi piccola nota, al massimo la funzione può essere n regolare, perché in Rn avete al massimo n vettori indipendenti, d'accordo? Quindi certo, k è minore o uguale di n, al massimo la curva n regolare se è in dimensione n. Notate che questo non ha niente a che fare, cioè non ha niente a che fare, richiede che sia di classe CK, ma una cosa può essere di classe CK e per niente regolare. D'accordo? Per esempio, prendete una retta, fate la derivata prima ai vettori direttore, bene, non è 0, fate la derivata seconda, è 0, e la derivata terza è 0 e così via. Quindi una retta è C infinito come regolarità, come classe, ma 1 regolare e basta. Ha il vettore tangente, però è costante quando la derivata viene 0. D'accordo? E quindi non va confusa la regolarità con la la classe. Bisogna avere classe almeno CK per parlare di regolarità fino a K, però la regolarità vuol dire i vettori dati dalle derivazioni successive della curva sono indipendenti tra loro. Allora, quando abbiamo una curva, gamma più lo spazio generato dal vettore gamma primo, punto per punto, notate che sto facendo sempre tacere il parametro. Gamma è comunque una funzione, quindi qui è scritto gamma calcolato in t più il vettore gamma primo calcolato in t, e si chiama la retta tangente a gamma nel punto cui lo volete. E gamma primo, cioè lo spazio direttore, qualche volta si chiama lo spazio oscuratore, la retta oscuratrice. Se avete due regolarità, gamma primo e gamma secondo, insieme fanno un piano, questo si chiama il piano oscuratore. Qualche volta si chiama piano oscuratore invece lo spazio vettoriale, gamma primo, gamma secondo. E così via. In generale, se esiste, cioè se i vettori sono indipendenti, prendete le derivate fino alla iesima. Se sono indipendenti, questo si chiama l'iesimo spazio oscuratore della curva nel punto T, per ogni punto T. Ok, invece i punti singolari di una curva sono i punti di non uno regolarità. Punti singolari di gamma sono i punti non uno regolari. Cosa vuol dire non uno regolari? Vuol dire che la derivata prima si annulla, perché uno regolarità, stiamo guardando sulla derivata prima, perché non sia indipendente, bisogna che sia il vettore nullo. Cioè, se gamma primo calcolato in quel punto è proprio uguale a zero. Allora, in quel caso, diciamo che quello è un punto singolare. Vediamo che punto siamo. Ok, allora facciamo qualche esempio. D'accordo, non ho fatto nessun esempio banale, però questi sono esempi facili, diciamo, per allenamento. Prendiamo la funzione così, da un intervallo che potrebbe essere anche tutto R se volete, però prendete meno epsilon epsilon, verso R alla seconda. La curva che definisco mandando t in t alla seconda e t alla terza. Il che vuol dire sto prendendo questo intervallo, qua c'è 0, qua c'è epsilon, e sto mandando dentro al piano con la funzione che manda il parametro t nella coppia t alla seconda e t alla terza. Allora, t alla seconda è la scissa, quindi è sempre positiva, t alla terza è l'ordinata e la curva fa una cosa di questo tipo. Il sottinsieme immagine lo potete caratterizzare con l'equazione che y alla seconda è uguale a x alla terza, perché tutti i punti del tipo t quadro t alla terza soddisfano l'equazione quando prendete y, che è t alla terza elevata alla seconda, fa t alla sesta, esattamente come x alla terza. Allora, questa è la curva gamma. Gamma calcolato in t è t quadro t cubo. Allora, se guardate gamma primo, gamma primo calcolato in t è uguale a 2 volte t, 3 volte t quadro. Quando è che questo vettore non è indipendente? Ovviamente quando è nullo. Questo vettore è nullo se, e solo se per la verità, t è uguale a 0. In effetti il punto 0 viene mandato esattamente nell'origine, e nell'origine quella curva evidentemente ha qualche problema. Tecnicamente il suo vettore tangente si annulla. E quindi quello è un punto singolare. Dunque, 0, 0 è un punto di gamma, dell'immagine di gamma. Questa è una cosa che faremo spesso, cioè useremo gamma sia per dire la parametrizzazione sia per dire l'immagine, diremo un punto perché è la curva, singolare. E non che la funzione sia discontinua, ha solo un problema di differenziabilità. Facciamo un esempio diverso. Prendiamo sempre t e lo mandiamo in t quadro meno 1 e t che moltiplica t alla seconda meno 1. Alla seconda meno 1 e t per t alla seconda meno 1, sempre da un intervallo verso r alla seconda. Ve lo disegno. Oh, pardon, qua c'è più 1, qua meno 1. La funzione va in R2, in R2, e potete cercare di scrivere l'equazione cartesiana soddisfatta da questo insieme. Come fate? Se lo chiamate xy, diciamo x in funzione di t, y in funzione di t, ma diciamo xy, allora se faccio y diviso x viene t. Giusto? D'altra parte x sembra t alla seconda meno 1. Questo è un modo un po' complicato di scrivere le cose. Y diviso x alla seconda è t alla seconda, giusto? E t alla seconda meno 1 diventa x. Se fate y diviso x alla seconda e togliete 1, è t quadro meno 1, ma t quadro meno 1 è esattamente x. Quindi guardate un po'. L'uguaglianza c'è, facciamo il denominatore comune, c'è y alla seconda, denominatore comune sarebbe x quadro, che è uguale a x quadro più x elevato al cubo. Fate il denominatore comune, c'è cioè x alla seconda, poi lo portate di là. Cioè l'equazione sarebbe y alla seconda uguale x alla seconda che moltiplica x più 1. E cercate di scrivere come disegnare questa funzione come funzione di x. X alla seconda più x al cubo dovreste riuscire a disegnarla a occhio, no? X alla seconda è una parabola. X al cubo è una cubica. E che cosa fate quando si sommano? Ho fatto giusto, y diviso questo è t, ok. E quando si sommano, che cosa succede? Che trovate una funzione che qui va un po' sopra, credo. Fa qualcosa del genere, cioè ha un flash in zero. Provate a studiarla come funzione di x e analisi 1. La studiate come funzione di x, però qui abbiamo y quadro. Quindi cosa succede? La parte negativa scompare e dovete fare la radice quadrata di quello che avete nel positivo. Il risultato è che viene una curva fatta così. Ah, questa roba qua, scusate, si chiama una cuspide. Invece questo strano punto si chiama un nodo e quel punto è immagine sia di 1 sia di meno 1. Provate a guardare 1 e meno 1, la funzione si annulla, cioè vedono lo stesso punto. Allora in questa curva in sostanza vi aspettate che ci siano dei punti non regolari, anche se apparentemente hanno la tangente. È solo che ne hanno due di tangente. Se passate passando per uno, vedete una tangente. Se passate usando l'intorno di meno uno, vedete un'altra tangente alla curva. Allora, vediamo cosa succede. Gamma primo calcolato in t, quanto vale? Ah, bisogna fare la derivata. Allora, la derivata di 2t meno 1, perdono, t quadro meno 1 è 2t, giusto? E la derivata di quello che c'è sotto, che cos'è? 3 sarebbe t alla terza meno t, quindi 3t alla seconda meno. Si annulla da qualche parte questa derivata. Nullo se, non ho sbagliato niente, giusto? Ho fatto le derivate giuste. Dov'è che si annulla? Perché si annulli, naturalmente deve essere t uguale a 0, però se t uguale a 0 la seconda componente non è nulla e quindi mai. Allora la domanda è, quel punto è 1 regolare oppure no? La derivata non si annulla. E il guaio è che quel punto è un punto doppio, nel senso che viene raggiunto dalla curva da due valori diversi del parametro. Con un valore del parametro avrà una derivata, con l'altro valore del parametro avrà un'altra derivata. E nel caso specifico immagino che il parametro corra dal negativo al positivo, quindi lo aumento un pochino. E se corre per meno 1 vedrà questa derivata e se corre per 1 vedrà questa derivata. Questo sarà il gamma primo calcolato in meno 1, probabilmente questo sarà il gamma primo ancora di più. Ecco, questi punti in realtà a noi non danno fastidio perché comunque sono 1 regolari. Il fatto che la curva lì passi due volte è una cosa che possiamo evitare semplicemente limitando l'intervallo. Se decidessimo che la curva è definita intorno a 1 più o meno epsilon, allora non ci sarebbe problema, sarebbe un'ottima curva con un'ottima tangente. Ok? Quindi questo punto non ci dà fastidio, invece la cuspide ci dà fastidio perché nella cuspide sparisce il vettore tangente, proprio zero. E quindi non potremo neanche definire chi è la retta tangente. Notate peraltro che nel caso della cuspide, per continuità, potremmo dire chi è la retta tangente. Perché per continuità la retta orizzontale è il limite delle tangenti sia da sopra sia da sotto. D'accordo? E in qualche caso lo faremo, ma di solito non ci impiccheremo a queste cose, diciamo. Ecco, come terzo esempio, tanto per non restare sempre nel piano, prendiamo una curva che manda t alla seconda, t alla terza. Allora, questa da un intervallo sempre di R verso R la terza. Se volete potete pensare, qui c'è 0, dov'è che va a finire? In dimensione 3, ovviamente. Come fa quella curva? Allora, questa è la gamma di T. Guardiamo chi è gamma primo calcolato in T. Gamma primo calcolato in T è 1, 2 volte T, 3 volte T quadro. Quando è che si annulla? La risposta è mai, perché la prima coordinata è sempre 1. D'accordo? Quindi questo vettore sarà sempre diverso da 0 per ogni t. La sua immagine si chiama, questa si chiama cubica gobba, è una cosa che non è nel piano. Striscia, passa per 0 e su 0 ha una specie di flesso. Non è una curva piana. Si chiama cubica gobba. Cubica perché è di terzo grado, gobba perché non è piano. E visto che siamo nello spazio, calcoliamo anche gamma secondo calcolato in T. Quanto vale gamma secondo? Viene 0, 2, 6 volte T. Sì, naturalmente anche prima potevo calcolare il gamma secondo perché ero nel piano, quindi aveva anche senso chiedersi se gamma secondo era indipendente, quindi proviamo a farlo. Gamma secondo calcolato in T è che cosa? 2 e 6T. E qui gamma secondo, faccio per allenamento, il gamma secondo calcolato in T è 2 e poi 6T, lo stesso. Qui gamma secondo calcolato in T è 0, 2 e 6 volte T. Questi due vettori sono indipendenti? La risposta è sì, perché mettete i due vettori in colonna, vedete subito che il determinante del primo minore 2x2, primo minore 2x2 è 1, 0, 2T2, determinante 2 è sempre diverso da 0. D'accordo? Quindi questi due vettori sono indipendenti. Questa curva è almeno 2 regolare. E già che ci siamo, calcoliamo gamma terzo. Qui gamma terzo di t, cosa viene? 0, 0 e 6. La 3 regolarità vale se questi tre vettori sono indipendenti in ogni punto. Cosa che vedete subito, perché i tre vettori fanno una matrice 3x3, calcolate il determinante che è 1 per 2 per 6, che è sempre diverso da 0. D'accordo? Quindi tre vettori indipendenti. Questa curva è regolare, tre regolari in ogni punto. Quindi vedere la regolarità è una cosa molto facile. Prendete la curva, fate le derivate, guardate se i vettori, guardate per quali valori del parametro eventualmente i vettori vanno. Ok, dunque, se ho ben capito, in analisi non mi avete ancora parlato di parametro d'arco delle curve. Non ne avete parlato, giusto? Quindi lo introduco io e non farò quello che fanno in analisi, cioè non vi dimostrerò la cosa ovvia che adesso vi dico. Allora, parametro d'arco. Allora diciamo lunghezza d'arco della curva da gamma da I verso Rn tra T0 appartenente a I e un punto T appartenente a D. Definizione. S calcolato in T per definizione è questo. È un integrale da T0 a T, T0 è il punto iniziale, della norma di gamma primo di U in D. cioè è integrale da t0 a t della radice quadrata della somma per i che va da 1 a n dei gamma con i derivati al quadrato rispetto alla variabile. E notate che siccome ho messo t come estremo di integrazione, non posso usare la variabile t dentro l'integrale perché farebbe confusione. D'accordo? La variabile dell'integrale la chiamo u, è un'altra variabile. Se trovate una primitiva, basta calcolare la primitiva in t meno la primitiva in t0. Ok? Questo è un'integrale di funzione di una variabile, la variabile u. Quindi è una cosa che sapete fare dall'analisi 1. Allora, perché si chiama lunghezza d'arco e cos'è che non vi dimostro? In analisi 2 vedrete due cose. Primo, l'integrale esiste, cioè il risultato è un numero reale. Non avete divergenze o altri problemi. Secondo, l'integrale in questione è il limite per n, diciamo che tende a infinito, della somma seguente. Allora, prendete l'intervallo, vi faccio solo il disegno, è più facile fare il disegno per capirsi. Prendete l'intervallo i. Guardate gamma che avrà un'immagine dentro ad Rn, anzi facciamola così. Suddividete questo intervallino in n intervallini, guardate le immagini e fate la somma delle corde. Cosa sia la distanza tra due punti la sapete, ok? Cosa sia la lunghezza di una curva a priori no. Allora, cosa fate? Prendete l'intervallo di definizione della vostra curva, lo suddividete in n trattini, guardate gli n punti immagine e tra un punto e l'altro calcolate la distanza come segmento e fate la somma di questi. Quando n tende a infinito, voi vi aspettate che questo stia approssimando qualcosa da chiamare la lunghezza della curva. D'accordo? Purché primo l'integrale converga, secondo l'integrale sia il limite di queste somme. Ok, queste sono le due cose che dimostrerete in analisi 2. Quell'integrale esiste, quell'integrale è il limite delle somme sulle suddivisioni quando la suddivisione tende a essere molto fine. Quindi prendete suddivisione n, mandate n all'infinito, potete calcolare il limite. Potete vedere che il limite esiste ed è uguale per l'integrale. Naturalmente la cosa è molto intuitiva perché dentro l'integrale che cosa c'è? Dentro l'integrale c'è il vettorino tangente. La lunghezza del vettore tangente vi dice essenzialmente quanto velocemente state andando avanti sulla curva, cioè quanto sarà lunga la curva vicino a questo. Ok? E d'altra parte qui, lo capite subito, quell'espressione è la lunghezza euclidea del vettore tangente. Però dovete integrarlo. Una specie di integrale di Riemann un po' intelligente. Ok? Queste due cose le vedrete in analisi, io le do per scontate. E chiamiamo quindi lunghezza d'arco della curva gamma, questa funzione. S di t è l'integrale da t0 a t, del modulo di gamma primo. Ok, naturalmente per fare questo cosa devo supporre? Che la curva sia 1 regolare. La lunghezza d'arco della curva è almeno 1 regolare. Perché faccio la derivata e voglio prendere il modulo, quindi se si annulla è un problema. Allora, osservazione, cosa c'entra T0? Se cambiamo T0, S di T cambia per una costante. Allora, questa è una banalità, giusto? Se cambiate t0, cambia per la costante che è l'integrale da t0 a t0. Quindi questo piccolissimo esercizio. Quindi note, diciamo, ma questa è la nota banale. La seconda nota è chi è la derivata di S di T? Allora, S è una funzione da I verso R, diciamo, che ad ogni T associa questo S calcolato in T, che vi dice essenzialmente quanto è lunga la curva da T0 a T, qual è la lunghezza della curva dall'istante T0 all'istante T come parametro. E naturalmente se è una funzione S da in R, vi ripeto la definizione, che cos'è? Una specie di integrale della norma di gamma primo di U. Allora noi possiamo chiederci chi è S' di T, cioè la derivata rispetto a T di S calcolato in T. Naturalmente questa è una tautologia, perché se quello è definito come integrale, la sua derivata è integrando, e quindi è la norma di gamma primo calcolato. Questa merita un nome, si chiama la velocità della parametrizzazione di gamma con il parametro t. Beh, d'altra parte, se prendete una legge oraria e fate la derivata, quella è la velocità con cui state percorrendo la curva. E adesso la cosa fondamentale. Se gamma è 1 regolare, allora S, come funzione da I in un certo intervallo J, intervallo aperto di R, è un difeomorfismo. Perché se è 1 regolare, vuol dire che la derivata non si annulla mai. E allora è una funzione da i in j, che è crescente, ovviamente, con la derivata che non si annulla mai, quindi è invertibile. Funzione crescente con derivata mai nulla. Quindi è chiaramente invertibile, e verificate subito che è un difeomorfismo, cioè che ha la stessa regolarità perlomeno della curva. Quindi possiamo invertire la funzione e dire che l'inversa è una funzione che va da J verso I, che ad ogni T associa, pardon, che ad ogni S associa T calcolato in S. Questa è la funzione inversa. E la riparametrizzazione di gamma con questo difeomorfismo, cioè la parametrizzazione che manda J in I e poi manda attraverso gamma in Rn, quindi mando S in T calcolato in S, e poi questo è gamma calcolato in T calcolato in S, si dice la riparametrizzazione in parametro d'arco. Si dice riparametrizzazione in parametro d'arco. E e si scrive sempre gamma tilde calcolato in S, per definizione è gamma calcolato in T calcolato in S, è una funzione di S. Ed è l'unica parametrizzazione, e come abbiamo chiamato questa funzione velocità della parametrizzazione, l'unica parametrizzazione con velocità costante uguale a 1. Perché? Allora, avevamo visto che quando si calcolava S calcolato in T e facevamo la derivata, veniva ovviamente il modulo di gamma primo calcolato in T. Questo è il ds in dt calcolato in T. Ora abbiamo invertito la funzione, cioè abbiamo fatto la funzione che manda S in S di T. Dunque, S in T di S, dt in ds quanto vale? Sapete che vale 1 diviso dovrei scriverlo così. Allora, qui avrei dovuto scrivere t, nel senso è funzione S, funzione di t, la derivo rispetto a t, ma di solito evitiamo di scriverlo, però allora è meglio scrivere che gamma primo è uguale ad S in dt. Allora, di conseguenza, dt in ds è l'inverso di quello. E naturalmente questo è uno scherzo, però sapete dall'analisi che la simbologia delle derivate serve esattamente per fare questo gioco. Se dt in ds è uguale a qualcosa, ds in dt è uguale all'inverso di quel qualcosa. E questo vi dà problemi? Giusto? Perché cosa fate? Fate la funzione composta s composto t uguale identità, fate le derivate e vedete qual è la relazione tra la derivata di s rispetto a t e la derivata di s rispetto ad s. Vale questo, che vuol dire dt in ds, variabile s, naturalmente, è 1 diviso, che cosa? Modulo di gamma primo di t calcolato in s, perché deve essere una funzione di s. Ok? E quindi, quando faccio gamma tilde s e voglio fare la derivata, perché è questo che mi interessa, voglio vedere che gamma tilde, quando faccio la derivata, che vuol dire d in ds di gamma tilde calcolato in s, voglio vedere che questo è un vettore di modulo unitario, per dire che la velocità è costantemente 1 quando uso la parametrizzazione s. Quindi calcoliamo questo. Allora, gamma tilde calcolato in s è gamma calcolato in t calcolato in s. Quando faccio la derivata rispetto ad S di gamma tilde di S, faccio ancora le cose verbose, diciamo giusto per abituarci, è come fare il d in dt di gamma calcolato in t calcolato in S moltiplicato per il dt in ds calcolato in S. Quindi questo vuol dire gamma tilde primo, che cos'è? È il gamma primo moltiplicato per dt in ds e quindi la norma di gamma tilde primo è uguale alla norma di gamma primo moltiplicato per il valore di quella roba lì che è 1 diviso la norma di gamma primo e quindi è uguale a 1. Attenzione che sembra banale, però non è del tutto banale. Quindi guardate esattamente questo. Vedete che lì a un certo punto ho smesso di scrivere le variabili perché mi davano fastidio. Però se questa espressione vi crea problemi, dovete scrivere le variabili e controllare che tutto sia coerente. Perché dove l'ho fatta tacere, per esempio qui, bisogna ricordarsi che è gamma primo calcolato in T calcolato in S. Perché questo è tutta una funzione di S. D'accordo? Ok, quindi morale, abbiamo raggiunto una cosa abbastanza strana, cioè che se la curva è almeno 1 regolare, tra tutte le parametrizzazioni possibili di quella curva ce n'è una unica che è speciale, è una parametrizzazione in cui in ogni istante il vettore tangente, in ogni parametro t, il vettore tangente è unità. Cioè la velocità della parametrizzazione è sempre uguale a 1. Vuol dire il vettore tangente è esattamente lunghezza 1, sempre in tutti i punti. Questo è estremamente utile perché allora uno dice, ok, usiamo sempre le curve in parametro d'arco. Così è unica la parametrizzazione, sappiamo esattamente cosa stiamo facendo, non c'è nessun dubbio. Ecco, questo andrebbe benissimo e lo faremo sempre, tranne che... da un punto di vista teorico è molto utile. Noi prendiamo una curva in parametro d'arco, diamo una definizione, siamo sicuri che la definizione è ben posta perché abbiamo usato l'unica parametrizzazione che è in parametro d'arco, però è estremamente difficile di solito parametrizzare le curve in parametro d'arco. Allora vi faccio un paio di esempi solo per capire che è difficile. Allora, quindi, strategia generale per studiare le curve. Dare le definizioni di supponendo che la curva sia in parametro d'arco. Supponendo che le curve siano in parametro d'arco, e cioè che quando faccio il modulo di gamma primo sia costantemente 1. Il che mi garantisce che la definizione è ben posta, perché l'ho data usando esattamente quell'unica parametrizzazione per ogni curva che è in parametro d'arco, ma poi bisogna capire come calcolare quello che abbiamo definito quando abbiamo una parametrizzazione qualsiasi, anche se non è in parametro d'arco. Dare definizione e poi capire come calcolare mi scoccia dire quantità, le definizioni date. Usando parametrizzazioni qualsiasi. Esempio, la prima cosa che vorremmo definire di una curva è quanto curva, cioè quanto si sta piegando. Una retta non si piega, invece un cerchio si piega, ma in qualche modo vi aspettate che si pieghi sempre allo stesso modo. Una curva che diventa sempre più stretta, vi aspettate che in qualche modo ci sia un'invariante, la curvatura che diventa sempre più grande. La nostra strategia sarà: definiamo cos'è la curvatura usando il parametro d'arco, dopodiché, siccome il parametro d'arco non riusciamo quasi mai a trovarlo, dobbiamo capire come calcolare la curvatura usando un parametro qualsiasi. Questa sarà sempre la nostra strategia per le curve. Vediamo qualche esempio di parametro d'arco. Allora scrivo P di A parametro d'arco per capire che ci sono due problemi. Allora, primo, dobbiamo fare un integrale E per fare gli integrali la nostra strategia di solito è prendiamo una primitiva e la calcoliamo tra gli estremi. E questo è il primo problema, trovare una primitiva della gamma primo, del modulo di gamma primo di U spesso non è facile. Trovare una primitiva di modulo di gamma primo calcolato in U, che è la cosa che dobbiamo integrare, e spesso non è elementare. Allora, non elementare ha un significato tecnico, vuol dire non si esprime con funzioni elementari. Le funzioni elementari sono quelle algebriche, radice, logaritmo, esponenziale e trigonometria. In analisi 1 dovreste aver visto, dunque avete fatto l'integrale di una variabile in analisi 1, dovreste aver visto anche qualche caso di funzione che viene definita da un integrale, che quindi in quanto funzione è differenziabile, come derivazione è esattamente quello che c'è dentro l'argomento dell'integrale, ma non si può esprimere con funzioni elementari. E questo capita quasi sempre quando cercate di calcolare le lunghezze delle curve. La radice crea un problema molto grave. Quello che c'è sotto radice, spesso con la radice diventa non elementarmente integrabile. Definisce ottime funzioni, differenziabili e tutto quanto, che potete calcolare con approssimazione, ma non si fa di solito in termini di primitive elementari. Trovare una primitiva spesso non è elementare, significa non si esprime. Non si esprime in termini di funzioni elementari. E quindi questo è già un grosso problema, cioè non riusciamo ad avere esplicitamente la funzione. Ma se anche ci riusciamo, c'è un altro problema. Noi abbiamo la funzione che manda t in S di t, ma ci serve l'inversa. Data t in S calcolato in t, spesso non è facile invertirla e trovare t in funzione di S. Allora, questi sono i due problemi che di solito capitano. Se non capita uno, capita l'altro. Vi faccio comunque un esempio in cui si riesce. Esempi. Cerchio. Se prendete la funzione che ha gamma di t, per cui gamma di t è r coseno di t, r seno di t, allora questa è la funzione che vi disegna la circonferenza unitaria un sacco di volte se fate andare l'intervallo su tutto r. Calcoliamo gamma primo. Gamma primo di t che cos'è? Beh, bisogna fare le derivate, quindi è r seno di t meno r coseno di t. Ah, giusto per farvi un po' di allenamento, provate a guardare anche la derivata seconda, provate a capire che cos'è questo? Per esempio, questo sarà questo vettore. La derivata seconda, provate a pensare dove andrà a finire. La derivata seconda probabilmente sarà una cosa così. Provate a farvi piccolo allenamento. A noi interessa in questo momento calcolarsi il gamma primo. Gamma primo di t è la radice quadrata di quadrato di questo più quadrato di questo, r quadro, e quindi è r. In questo caso fare una primitiva è piuttosto facile. È così facile che non metto neanche gli estremi, d'accordo? Questa è la funzione S calcolata in T. Infatti il cerchio, quando fate un arco, viene R per l'angolo che state percorrendo. E allora in questo caso T in funzione di S è molto facile, è S diviso R. ricavate t in funzione di s dopo l'espressione. Di conseguenza possiamo avere gamma tilda di s, due punti uguali, gamma calcolato in t calcolato in s, che quale curva è? È sempre il cerchio naturalmente, però è parametrizzato facendo coseno di S diviso R e seno di S diviso R. Giusto? Ok, se provate giusto per esercizio a prendere questa derivata rispetto ad S, adesso è scritta con S, derivate rispetto ad S, vedrete che il vettore tangente diventa di nuovo 1. Perché il vettore tangente cosa fate? R è costante, quando derivate il coseno S diviso R fate la composta, meno seno S diviso R per 1 diviso R, che è la derivata di S diviso R. Quello si cancella, trovate un versore. Però attenti che forse la derivata seconda no, o forse sì. Allora, questo è un esempio in cui va tutto bene, però è chiaro che è un esempio molto facile. Allora, proviamo un altro esempio. E cosa c'è dopo il cerchio? C'è l'ellisse ovviamente da trovare. Allora uno diventa molto ottimista e qui si scontra col primo problema. Cos'è un'ellisse? Se la parametrizzate è una cosa di tipo gamma di t uguale a per coseno di t, b per seno di t. Però a e b sono diversi perché volete un'ellisse. Questo sarà a e questo sarà b circa. E calcolate gamma primo. Gamma primo che cos'è? A per il seno meno B per il coseno. Calcolate la norma di gamma primo, che è la radice quadrata di che cosa? A quadro seno al quadrato di t più B quadro coseno al quadrato di t. Allora, siccome magari nell'integrale volete vedere la t in un modo un po' compatto, usate il coseno. Allora, il seno al quadrato, che cos'è? È 1 meno cos quadro, quindi viene a alla seconda più b quadro meno a quadro che moltiplica coseno al quadrato di t. Forse la scelta non è molto simpatica perché b quadro meno a quadro qui sembra negativo. Ok, e S di t allora dovrebbe essere l'integrale da t a t0, lo scriviamo esplicitamente, da t0 a t, della radice quadrata di a quadro più b quadro meno a quadro per coseno al quadrato di u. Allora qui uno potrebbe perdere un po' di tempo a cercare di trovare una primitiva di questo. Di questa funzione. Naturalmente, analisi 1 avete fatto la primitiva di un sacco di funzioni, c'erano anche funzioni con delle radici, con dentro delle funzioni, però questa qui non la trovate nelle tavole, la trovate nelle tavole delle funzioni non elementalmente integrabili. Questo si chiama un integrale ellittico. Si chiama integrale ellittico esattamente perché dà la lunghezza d'arco di un'ellisse. Con piccoli cambiamenti di coordinate, piccoli cambiamenti di variabile dentro l'integrale, si riconduce quasi subito a integrali che uno sa che non sono elementari. E quindi qua ci troviamo nell'impasse che non riusciamo a scrivere S di t esplicitamente come funzione di t. La funzione esiste, l'integrale converge, non c'è nessun problema, è un'ottima funzione, ma non si esprime con le funzioni elementari che conosciamo. È una funzione che si chiama funzione ellittica di prima specie. Ci sono le tavole, potete approssimarle finché volete, ma non è elementare. E quindi in questo caso è anche molto improbabile riuscire a trovare t in funzione di s. E questo già per una curva piuttosto simpatica come l'ellisse. Quindi immaginatevi cos'altro può succedere. E allora facciamo un ultimo esempio per capire che può andare male anche il secondo passo. Allora, questo è il cerchio, ci mettiamo qua. Qual è la cosa che uno può sperare dopo? Prendere la parabola. Allora, cos'è la parabola? Come parametrizzazione possiamo scegliere questa, quella più semplice possibile, t alla seconda. Questa è la solita parabola che passa per l'origine, senza grossi problemi, y uguale x quadro. Facciamo il gamma primo di t, che è molto facile, 1 e 2t. Facciamo la norma di gamma primo di t, che è la radice quadrata di 1 più 4t alla seconda. Allora qua dovrebbe dirvi qualcosa. Il nostro s di t che cosa sarà? Sarà, mettiamo da 0 a t, l'integrale della radice quadrata di 1 più 4t alla seconda, pardon, u alla seconda in dt. Ecco, anche qua c'è una radice, ovviamente in tutti questi integrali è la norma, l'idea, quindi c'è la radice di una somma di quadrati. Questa somma di quadrati va bene perché? È perché uno pensa subito, scrivo che 2u è qualcosa che tiro poi dalla radice dopo. E allora fa la sostituzione 2u uguale seno iperbolico di una variabile v. Allora, 2 volte du è uguale a differenziale di questo, coseno iperbolico di v per dv. Giusto? Quindi devo fare, scusate, questo è du, non dt. Allora devo fare la sostituzione, non so da quanto a quanto vado, bisogna calcolare gli estremi. Gli estremi di integrazione bisogna cambiarli con cambiamento di variabile. Qui trovo la radice quadrata di 1 più seno iperbolico al quadrato di v che moltiplica coseno iperbolico di v che moltiplica dv. Allora questo sapete che è integrale da tot a tot del coseno iperbolico al quadrato di v dv. Il coseno iperbolico al quadrato sapete che si integra più o meno come il coseno al quadrato, che non è proprio banale, bisogna fare un po' di conticini, però quello che viene fuori è qualcosa del tipo, ve lo scrivo, un quarto di v più seno iperbolico di v che moltiplica coseno iperbolico di v. E il tutto è da calcolare tra i due estremi. Allora, ritornate indietro, questo è un quarto, al posto di v, cosa scrivete? Il settore del seno iperbolico di 2u. Meno il seno iperbolico che sappiamo che è 2u e il coseno iperbolico che cos'è? Qualcosa tipo 1, 4, 1 più 4 u quadro. E qui sono ritornato su U e quindi è da calcolare tra 0 e T. Ecco, allora lo calcolate tra 0 e T, viene una schifezza, naturalmente viene un quarto, però il bello è questo che, allora questo in realtà è un logaritmo, logaritmo di 2T più radice di 1 più 4T quadro, e quello che resta lì è qualcosa tipo meno un mezzo moltiplicato T della radice di 1 più 4t quadro. Allora, piccola parentesi, naturalmente io mi sono fatto i conti prima, li sto copiando, non li sto facendo a mente, non pretendo che vi ricordiate la tavola degli integrali, diciamo, mi aspetto che sappiate derivare correttamente e soprattutto mi aspetto che sappiate derivare correttamente le funzioni composte. Però state attenti perché la metà di voi sbaglierà le funzioni composte, circa. Non mi aspetto che conosciate tutta la tavola degli integrali a memoria e quindi quando ci sono i compiti di geometria differenziale, se volete portarvi dietro un foglio con i vostri integrali personali, va bene. Io cerco di mettere il meno integrali possibili, ma se volete per sicurezza una coperta, diciamo, con la lista degli integrali noti, potete portarla. E visto che sto facendo la parentesi, la volta prossima vi farò vedere come si calcolano gli invarianti delle curve. Anche questi, pur essendo delle formule un po' meccaniche, sono formule piuttosto difficili da ricordare. Io non me le ricordo, spesso le sbaglio. E quindi anche quelle, cioè le formule di curvatura, di torsione, tutti gli invarianti delle curve, siete autorizzati a scriverle in un foglio e usarle durante l'esame. Okay? Durante la parte di geometria differenziale potete portarvi dietro integrali e le formule che vedremo noi di calcolo degli invarianti di Frenet. Però la cosa interessante qui è la seguente: siamo riusciti a calcolare S funzioni di T. Ottima cosa, però a noi servirebbe calcolare t in funzione di s. Guardate dove è finito t, non c'è nessuna speranza di invertire questa funzione, cioè di calcolare t in funzione di s, nonostante sia un'ottima funzione. Questa è una funzione crescente, non ha nessun problema di invertibilità, però scrivere esplicitamente l'inversa non è ragionevole. Quindi anche in questo caso, e quindi qua però, scrivere t in funzione di s non è ragionevole. Quindi, morale, possiamo non riuscire a fare l'integrale non per colpa nostra, ma perché non è elementare. Se anche riusciamo a farlo ed è elementare, questo è un integrale elementare. Può darsi che la t sia così intricata da dentro che non riusciamo a esplicitare t in funzione di s. Quindi morale, e questo anche per curve così semplici come le coniche, ellissi e parabole, ci sono poche speranze. E quindi morale, noi dobbiamo necessariamente usare questa strategia. Il parametro d'arco ci serve perché è canonico della curva, e quindi ciò che definiamo in parametro d'arco è sicuramente canonico della curva, è un caratteristico della curva, e però dopo dobbiamo imparare a calcolare gli oggetti che definiamo usando una parametrizzazione qualsiasi, perché il parametro d'arco quasi mai riusciremo ad esplicitare. E questa sarà la nostra strategia in generale. Allora, cosa mi aspetto da voi per la settimana prossima? Mi aspetto essenzialmente che proviate a prendere qualche curva, provare a fare le derivate, provare a capire la regolarità e così via. In particolare, magari, il primo esercizio che io ho messo sugli appunti, devo aver messo 4-5 curve, di cui per motivi probabilmente di simmetria, semplicità, eleganza, si riesce veramente a calcolare la lunghezza d'arco. Credo che siano i pochi esempi in cui si riesce a fare. Quindi guardate gli appunti sulle curve, guardate il primo problema che è scritto, ci saranno 5-6 curve simpatiche, tipo spirali, tipo eliche, in cui effettivamente si riesce a calcolare con un po' di fatica il parametro d'arco. Fate l'allenamento, vi serve anche per analisi 2. Visto che ho qualche minuto, vi dico per chi vuole cominciare già a pensare la settimana prossima che cosa faremo. E sostanzialmente la nostra strategia sarà questa. Allora, prendiamo una curva da I in Rn. Supponiamo che sia abbastanza regolare e quindi che sia di classe abbastanza buona. Allora, cos'è che possiamo fare? Possiamo prendere la curva, fare la derivata seconda, puntini puntini fino alla derivata n-1esima. E supponiamo che questi vettori siano linearmente indipendenti in Rn. E notate che sono n-1 vettori. Se sono n-1 vettori indipendenti, noi sappiamo completarli a base in un modo ovvio che è il cross. Conviene usare meno alla n per il cross, forse n-1, per il cross dei precedenti, gamma primo fino a gamma n-1. Allora questa diventa una base. R. Cioè, a partire dalla curva abbiamo definito per ogni punto del parametro in realtà un'intera funzione. Che ad ogni punto del parametro associa per l'appunto questi vettori, gamma primo calcolato in t, gamma secondo calcolato in t, puntini puntini, l'ultimo lo chiamo Vn per brevità, calcolato in t. Allora, questo è un riferimento mobile associato alla curva. Riferimento mobile associato alla curva. E lo chiamiamo V di gamma. V perché è una matrice, riferimento mobile associato a gamma. E che cosa dicono quei vettori? Il primo vettore vi dice quanto velocemente va avanti la curva. Il secondo vettore cosa vi dice? Vi dice quanto velocemente sta cambiando il primo vettore, cioè vi dice quanto sta cambiando la velocità della curva, cioè vi sta dicendo l'accelerazione della curva. Notate che la prima derivata vi dice qual è il vettore la retta tangente, questo è chiaro. Quando avete la seconda derivata indipendente, vi sta dicendo un piano oscillatore. E vi sta dicendo che in quell'istante la velocità sta variando essenzialmente sul piano oscillatore. Cioè la seconda derivata vi sta dicendo quanto varia la prima in un certo piano. La terza derivata vi dirà la stessa cosa, cioè quanto sta variando il piano delle prime due derivate andando avanti con la curva. E così via. E è ragionevole che mettendo insieme tutte queste informazioni uno riesca a ricostruire la curva. Perché se sapete qual è il vettore tangente, com'è che si sposta il vettore tangente, com'è che si sposta il piano oscillatore, è abbastanza intuitivo che riuscirete a ricostruire la curva. Però qui abbiamo una funzione che ad ogni parametro associa una matrice invertibile, che è un riferimento di Rn associato in modo essenzialmente unico alla curva in ogni punto. Però questo riferimento è una matrice invertibile, basta. Mentre noi stiamo ragionando in Rn, stiamo ragionando con la geometria euclidea, ci piacerebbe avere un riferimento ortonormale. Quindi che cosa faremo? Prendiamo questo riferimento e lo ortonormalizziamo alla Grangiana. Punto per punto. Questo riferimento mobile associato a gamma, applicando Gram-Schmidt a V gamma, troviamo, come si chiama? E gamma. E gamma, che è una funzione da I in O n di R, cioè matrici ortogonali. Istante per istante, ad ogni punto associamo un riferimento ortonormale dello spazio che è associato alla curva. Associato in che modo? Il primo vettore sarà il versore tangente, perché vogliamo normalizzare tutto. Il secondo vettore, che cosa sarà? Non sarà la derivata seconda, perché la derivata seconda potrebbe non essere ortogonale al primo. Ma applichiamo Gram-Schmidt, cioè tiriamo via la proiezione ortogonale lungo la derivata prima, prendiamo la parte ortogonale. Notate, il piano oscillatore rimane lo stesso, perché spostiamo gamma secondo con una combinazione di gamma primo, quindi descriviamo il piano oscillatore con due vettori versori indipendenti. Lo stesso per lo spazio oscillatore e così via. Quindi questa roba ad ogni t associerà una matrice più carina, diciamo E con 1 che dipende da t, e con n che dipende da t, e studieremo l'equazione differenziale soddisfatta da questo. Perché? Perché è una E di gamma che dipende da t, possiamo fare la derivata rispetto a t, ma questa è una matrice ortogonale. Quindi la sua derivata sarà se stessa moltiplicata per una matrice K di T che sarà antisimmetrica. quindi perlomeno avrà tutti i zeri in diagonale. Ecco, questa matrice in realtà, e lo vedremo, e qui è la parte concettuale, diciamo, da imparare molto bene. Questa matrice non è solo antisimmetrica, ma ha una forma molto particolare ed è questa. Ha tutti gli zeri in diagonale. Sulla sottodiagonale ha certe funzioni K1, Kn-1 e sotto di queste ha 0. E siccome è antisimmetrica, sopra ha il negativo di quello che c'è sotto. Cioè questa funzione, questa matrice in realtà è estremamente semplice, contiene solo n-1 funzioni. Il teorema fondamentale delle curve ci dirà che le n-1 funzioni determinano completamente la curva, a meno di isometria dello spazio. Cioè in sostanza noi riusciremo a dire che la curva è completamente determinata quando conoscete n-1 funzioni che sono associate in modo canonico alla curva. Quando conoscete quelle funzioni, la curva è essenzialmente completamente determinata. E che la matrice sia antisimmetrica, ve l'ho già detto l'altra volta, derivata di una matrice ortogonale, è lei moltiplicata per un'antisimmetrica, che abbia questa forma, potreste già provare a pensarci. La prossima volta vi dico perché è una cosa estremamente importante da sapere. Però se volete pensarci è un esercizio pensiero non banale. Prossima volta. Oggi siamo il 12 dicembre. Ah, notate che oggi siamo il 12 del 12 del 24.
Una domanda di chirurgia parlando. Cioè, il gradiente abbiamo trovato in generale su internet che è definito qualche volta come teoria di vita, qualche volta